Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, al di là di altre previsioni che oggi si sono alternate e della posizione poco fa i parlamentari dei 5 Stelle, alcuni parlamentari dei 5 Stelle dicono sul MES potremmo bloccare la ratifica dell'Eurogruppo alle Camere. Faccio notare ai parlamentari dei 5 Stelle che quello che è stato approvato non è l'utilizzo del MES, non è che è stata approvata la riforma del MES pandemico, e cioè modificare quello che era il fondo salva stati solo per la parte di aiuti sanitari. Faccio notare che gli anni scorsi il MES era già stato utilizzato per Cipro, per la Grecia, per la Spagna, ma era il MES normale. Il funzionamento adesso è cambiato perché ogni paese potrà utilizzare al massimo il 2% del suo PIL per spese sanitarie, che è l'unico condizionalità. È chiaro che, come tutti i prestiti, anche questo è un prestito e va verificato poi il suo utilizzo, vale anche per il recovery fund, ma quello che stavo cercando di spiegare è che in realtà l'Europarlamento ha solo approvato la modifica del MES, il che non vuol dire che tu lo debba utilizzare. Per questo non capisco che cosa vuol dire votare, bloccare la ratifica alle Camere, nel senso che vai semplicemente a bloccare l'approvazione della modifica del MES. Poi, se l'Italia non lo vuole utilizzare, può non utilizzarlo. A me sembra che veramente ormai per alcuni parlamentari sia il problema sia il nome, solo dire MES per una renta di posizione. Poi, se il Parlamento decide che, e il governo prima del Parlamento, che non vuole essere utilizzato, può non utilizzarlo. Intanto però è stato modificato. Qualcuno contesta che... No, guardate, è proprio così. Il problema sono i vincoli, ma infatti poi sui vincoli io non sono così d'accordo, perché adesso è chiaro che finanziarsi sul mercato costa nulla, perché la Banca Centrale Europea continua a comprare emissioni obbligazionali tramite la Banca d'Italia. È anche vero che non sappiamo se fra un anno, due anni, i tassi di interesse resteranno a questo livello e avere accesso a una linea di credito privilegiata che ti fa risparmiare 300 milioni all'anno, erano prima 500 milioni, adesso meno perché i tassi sono più bassi, secondo me è un lusso. Ma detto questo, attenzione, perché quello che è passato all'Eurogruppo non è l'utilizzo del MES. Io ripeto, ho la sensazione che qui uno veda rosso come i tori solo per il nome, chiamatelo punte MES, avevamo suggerito tempo fa. Comunque, al di là di questo, parleremo del settore auto, ieri i dati, un novembre con il segno meno, non per il gruppo Fiat, ma per le matricolazioni in Italia, e soprattutto parleremo dei dati sul mercato del lavoro, perché l'Istat oggi ha pubblicato i dati su occupati e disoccupati nel mese di ottobre. È chiaro che sono dati falsati in qualche modo dal blocco dei licenziamenti. La disoccupazione è calata a livello europeo di pochissimo, dall'8,5% all'8,4%, mentre ed è più alta dell'ottobre 2019 di un punto, era al 7,4% a livello europeo l'anno scorso, ottobre dell'anno scorso. In Italia c'è stato un leggero aumento al 9,8%. E anche su questo poi faremo il raffronto, perché sono appena 0,3 punti percentuali rispetto a ottobre 2019, cioè si va dal 9,5% di un anno fa al 9,8% di disoccupazione a ottobre del 2020. È chiaro, purtroppo, io vorrei credere che queste siano le cifre definitive, è chiaro purtroppo che il blocco dei licenziamenti sta pesando, tant'è che se si va a vedere il tasso di occupati diminuiscono in maniera consistente rispetto a un anno prima, cioè 473.000 persone al lavoro in meno. Perché questo? Perché gli occupati sono tutti quelli che lavorano tra quelli che potrebbero trovare un lavoro, e invece i disoccupati sono tra quelli che potrebbero lavorare, i disoccupati sono tutti quelli che non riescono a trovare lavoro tra quelli che lo cercano. Ora è chiaro che la fotografia degli occupati ti dice anche chi non ha avuto un rinnovo, penso ai lavori a termine, penso a lavori occasionali e quant'altro. E quindi è un dato, tra virgolette, a mio avviso più veritiero. Ce ne sono 473.000 in meno, mentre sono solo 43.000 i disoccupati in più rispetto all'anno scorso, perché appunto lì c'è il blocco dei licenziamenti. E cercheremo di capire anche questo con i nostri ospiti. I mercati ancora oggi, le borse sono abbastanza deboli. Sì, ha ragione l'ascoltatore che dice che bisognerebbe poi confrontare le ore lavorate, perché per l'Istat che tu lavori 4 ore, ne lavori 8, sempre occupato 6 e non disoccupato 6. È chiaro però che soprattutto sui lavori a progetto, sulle collaborazioni, sui lavori a termine, lavorare 8, avere un contratto per 8 ore è diverso che avere un contratto per 4 ore, ma l'Istat da questo punto di vista non fa distinzione. Sappiamo che c'è invece un monte di ore lavorate che è molto molto basso, molto più basso rispetto all'anno scorso. Ma tornando alle borse, oggi sono tutte debolucce: meno 0,47 Milano, meno 0,46 Francoforte, invariata Parigi, Londra invece più 1,1, Dow Jones invariato. A Milano tengono ancora più che altro i temi di carattere finanziario e bancario soprattutto. Vanno male le banche oggi a Milano: Banco BPM perde il 2,70, Unipol il 3%, Banca Generali meno 3, Mediolanum meno 2,5%. Vandelli ha frenato, Alessandro Vandelli, numero uno di Bipper, ha frenato sulla fusione con BPM, con Banca Popolare di Milano, recupera Unicredit su questo. E tra l'altro ancora c'è discussione sull'emendamento MPS, ma i sindacati invece dicono sostanzialmente che il piano di Mustier si rallontani dal cuore italiano della banca, e chiedono al Consiglio di amministrazione di indicare al più presto la strada per Unicredit. Per quello che riguarda chi guadagna, Saipem più 2,40, Moncler più 1,60, Eni più 1,44%. Infine torneremo su un tema che ci sta a cuore, e cioè come quella che gli inglesi chiamano l'accountability, cioè chi risponderà e di che cosa sul recovery plan italiano, la cosiddetta cabina di regia, chiamatela come volete. Avevamo già avuto modo di commentare in maniera molto scettica la proposta del Premier Conte di una piramide in cui c'era il Presidente del Consiglio, sotto di lui i ministri Patuanelli e Gualtieri, quindi sviluppo economico e economia e finanze, e poi sotto sei manager o super manager responsabili delle varie missioni del recovery: digitalizzazione, innovazione, infrastrutture sostenibili, transizione ecologica, istruzione, ricerca, salute, inclusione sociale e territoriale, e una task force di 300 esperti che li andrebbero ad aiutare. Ora, al di là della mole, 300 esperti, c'è il problema di non creare un soggetto, o meglio un'organizzazione parallela ai ministeri, con il rischio che poi tutto si blocchi, perché se serve l'autorizzazione ministeriale, cioè, o è qualcosa di sovraministeriale, vorrei anche capire però come si fa e com'è il dialogo con i ministeri, oppure rischia di essere una struttura in capo alla Presidenza del Consiglio ma parallela ai ministeri, e se poi dovesse servire il via libera del ministero, la valutazione del ministero, vorrei capire come si riescano a non creare conflitti. Ricordo che entro il prossimo aprile tutti i paesi dovranno aver presentato i progetti, e poi la commissione avrà 2 mesi di tempo per valutarli, poi serviranno altri 30 giorni. Ricordo anche, perché è utile guardare gli esempi degli altri, cosa ha fatto la Francia. La Francia ha semplicemente allungato il nome del Ministero dell'Economia e Finanze, quindi Bruno Le Maire, dicendomi è il Ministero dell'Economia e Finanze e al Recovery, quindi al Next Generation EU. Fine. E tutto va a finire lì. E tutto è di competenza del Ministero dell'Economia e Finanze, Bruno Le Maire. A me sembra una cosa molto semplice. Poi spero che questo meccanismo un po' bizantino non sia dovuto, come dicevamo, a necessità più politiche di protezione che non di efficacia manageriale, mettiamola così, perché non ce lo possiamo permettere. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Sì. Ma... Allora, chi mi chiede ancora di ieri sul cashback, stavo guardando un po' di messaggi. Sì, abbiamo chiarito, però lo dico volentieri perché è un po' complicato il meccanismo messo in piedi dal governo. Un conto è la lotteria degli scontrini, che dove ieri si poteva ottenere il codice, devo dire che molti ci hanno scritto che l'hanno ottenuto in pochi minuti. Altra cosa è quello che il governo ti garantirà con il cashback in base alle spese effettuate non in contanti e non online. E quindi al di là di 150 euro da qui dall'8 dicembre al 31 dicembre, che è solo diciamo per la parte natalizia, fino a un massimo di 1500 euro di spesa, tu puoi avere 150 euro indietro. Sull'anno prossimo le cifre sono relativamente basse in generale, perché tu potrai avere 150 euro a fronte di 1000, fino a massimo di, cioè il 10%, quindi al massimo 150 euro a fronte di 1500 euro di spesa non in contante a semestre, quindi per un massimo di 300 euro all'anno, divisi appunto tra 1500 euro e quindi 150 euro di sconto, di ritorno, di cashback a semestre per l'anno, 300 euro in tutto, 150 a semestre. Poi, e questo ha ingenerato un po' di confusione, chiedo di nuovo venia, c'è il super cashback. Cosa vuol dire? I primi 100.000, in base anche al numero di transazioni effettuate, avranno diritto a ulteriori 1.500 euro a fronte sempre della spesa, 1.500 euro al mese, quindi 1.500 euro a semestre, scusatemi, quindi altri 3.000. Nella sostanza tutti potranno ottenere fino a 300 euro. I primi 100.000, oltre ai 300 euro in un anno, otterranno anche un extra bonus di altri 3.000 euro sulla base delle spese effettuate. Altra cosa invece è la lotteria, su cui ieri abbiamo ricordato i premi mensili e quant'altro, però sono due cose distinte. Adesso però non posso tornare sul cashback, perché già ieri abbiamo dedicato parecchio tempo a questo. Andiamo rapidamente alle altre notizie in breve. Oggi non ce ne sono, sapete già, ahimè, che negli Stati Uniti ieri vi sono stati 2600 morti per Covid ed è il record da aprile. Il settore privato ha creato 307.000 posti di lavoro, un dato sotto le attese degli analisti che scommettevano su 440.000 posti. Per quello che riguarda invece il Recovery Fund, mentre l'Europa si prepara un esercizio provvisorio del bilancio, perché il blocco di Ungheria e Polonia blocca anche il bilancio europeo, Angela Merkel ha detto che tutte le parti devono scendere a un compromesso, altrimenti l'accordo sul Recovery Fund e sul bilancio europeo non funzionerà. E poi la commissaria alla salute Stella Kriakides ha detto: non vogliamo cancellare il Natale, lo vogliamo più sicuro. A questo proposito ha confermato che in Austria si scierà dal 24 dicembre, ma solo per i residenti. Gli alberghi resteranno chiusi fino al 6 gennaio, quindi in linea austriaca è ben più dura di quello che inizialmente voleva l'Austria. Dopo il 6 gennaio, dopo il lockdown totale, lunedì invece riapriranno le scuole d'obbligo, come anche l'ultimo anno delle superiori. Riapriranno anche i negozi, ma alle 20 scatterà il coprifuoco fino alle 6 del mattino. E in Austria, festa di Natale, è fissato un tetto massimo di 10 commensali. E quarantena per chi arriva dall'estero. Non basta più aver fatto un tampone nelle 72 ore precedenti, ma occorre mettersi in quarantena. In Francia il primo ministro Jean Castex ha detto che vi saranno controlli aleatori a campione alle frontiere con tamponi e comunque una quarantena di 7 giorni per i francesi che andranno a sciare all'estero per evitare una fuga verso le località sciistiche. In realtà a questo punto la fuga potrebbe essere solo verso la Svizzera, perché l'Austria fa sciare solo i residenti, gli alberghi li ha chiusi, la Slovenia l'ho persa diciamo dal radar, però per un francese immagino che a questo punto resti l'Italia, gli impianti li ha chiusi. Stiamo cercando di capire se gli alberghi in montagna, c'è discussione ancora nel governo su questo, resteranno aperti. Però insomma, il vero problema a questo punto è la Svizzera, i controlli alla Svizzera. Mi auguro che anche il governo italiano metterà veramente dei controlli alla Svizzera, non come adesso, come dicono, hanno detto persone che sono andate a sciare, non ho ben capito a che titolo, perché mi giunge voce che ci sia più di qualche italiano che anche negli scorsi weekend è andato, vorrei capire come, e non ci si può muovere dalla Lombardia per esempio, neanche dal comune, però che vi siano dei controlli molto, molto seri al ritorno, almeno voglio dire non andiamo a regalare i soldi alla Svizzera e poi a chiedere il costo sanitario di eventuali infezioni al sistema sanitario italiano, no? Va bene, della disoccupazione parleremo tra un attimo e anche della gestione, diciamo, del recovery fund. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Visto che parlavo però del DPCM, oggi il ministro Speranza ha detto: se abbassiamo la guardia vi sarà una terza ondata dietro l'angolo. L'obiettivo è piegare la curva senza un lockdown generale. È stato infatti un lockdown decisamente più leggero nelle regioni gialle e in parte anche in quelle arancioni, ma devo dire anche in quelle rosse, le più sfigate di tutte. Però è stato un lockdown decisamente diverso rispetto a quello di marzo e aprile, per fortuna, non può aggiungere. E comunque il governo conferma le anticipazioni: il 25, il 26 e il 1 gennaio vi sarà un blocco dello spostamento non solo tra le regioni, ma anche tra i comuni.
È per questo che durante le feste natalizie vanno disincentivati gli spostamenti internazionali, vanno limitati gli spostamenti tra le regioni, così come già oggi avviene in presenza di zone rosse e arancioni, e nei più importanti giorni di festa, il 25, il 26, il 1 gennaio, vanno limitati anche gli spostamenti tra i comuni. Bisognerà poi evitare potenziali assembramenti nei luoghi di attrazione turistica legati in modo particolare alle attività sciistiche. È opportuno più in generale ridurre i rischi di diffusione del contagio connessi ai momenti di aggregazione durante le festività del Natale e del Capodanno.
A questo proposito, il ministro agli affari regionali Boccia ha detto che a metà dicembre si attende che tutta l'Italia o gran parte d'Italia sarà gialla, e che va bene nel senso che ti puoi spostare dentro la regione, figuratevi, parliamo da una regione che è stata rossa per 3 settimane, adesso da una settimana neanche che è arancione. Però attenzione, che il governo ha già fatto capire che proprio perché moltissime regioni, se non tutto il paese, potrebbero diventare gialle, bloccherà gli spostamenti tra regioni, mentre adesso dalla regione gialla alla regione gialla ti puoi ancora muovere. C'è l'ipotesi, i bar e i ristoranti chiaramente potranno riaprire fino alle 18, e quindi Bonaccini chiede, il presidente della conferenza delle regioni, che questo venga garantito anche a Natale, bar e ristoranti alle 18. Però sta emergendo, è emerso dal vertice di ieri notte, che i ristoranti e gli alberghi potrebbero dover chiudere alle 18 il veglione al giorno di Capodanno, e per i clienti solo servizi in camera. Allora sappiamo che gli alberghi sono aperti in questo paese, poi molti sono chiusi perché non hanno clienti, e sappiamo che gli alberghi possono ancora fornire ai loro clienti la ristorazione, cioè il servizio di ristorante, solo per i clienti. È chiaro che il rischio di avere camere, a maggior ragione se non ci sono tante prenotazioni date per poi fare il mega veglione di Capodanno nell'albergo, adesso parliamoci chiaro, non è che e quindi probabile che poi il veglione non se lo debba fare in casa, in camera, scusatemi. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ha ragione chi mi dice: ma quindi se uno sta nel comune di Roma si può girare, mentre se uno abita in un paesino di 1000 anime non può andare in quello a fianco? Sì, questo vale nelle zone arancioni rosse, in cui tu puoi spostarti solo all'interno del tuo comune. È chiaro che c'è una differenza tra spostarsi nel comune di Firenze e nel comune di Lastrasigna, sono più piccoli, è più piccolo. Però se verrà confermato che lo spostamento non potrà avvenire il 24-25 il primo da comune a comune, è così, lei potrà spostarsi solo nel comune di residenza o dove in quel momento è domiciliato. Allora, andiamo al settore auto, facciamo così, pubblicità meteo e poi settore auto per poi passare dal settore auto al mercato del lavoro. 349-238-6666 per sms WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, mentre stanno uscendo i dati, ma adesso aspetto di averli completi, anche la parte clinica di questa giornata, così li diamo tutti assieme. Continuiamo il viaggio nei settori industriali, nei settori produttivi, servizi, commercio, industria, manifattura, che facciamo da settimane per monitorare un po' le diverse esigenze. Oggi ci spostiamo, meglio torniamo dopo mesi, sul mondo delle auto. Ieri sono usciti i dati delle immatricolazioni. Perché le immatricolazioni di ieri hanno segnato un ritorno del mercato in rosso, meno 8,3% le auto immatricolate rispetto a un anno prima. E a questo punto il bilancio del 2020, dei primi 11 mesi rispetto ai primi 11 mesi del 2019, è un bilancio di un meno 29% nelle immatricolazioni in Italia, cioè un'auto su tre quasi non è stata immatricolata quest'anno. Per il gruppo Fiat Chrysler invece le notizie sono migliori, perché ha avuto una crescita dell'1,5% rispetto al novembre dell'anno scorso, però nei primi 11 mesi anche le immatricolazioni sono calate del 28,8% rispetto ai primi 11 mesi del 2019 anche per il gruppo Fiat Chrysler. La quota di mercato in Italia resta stabile al 23,7%. Ora, nella manovra il PD ha presentato un emendamento in tema appunto di auto, automotive, prorogare gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche e ibride, ma anche delle auto a benzina e gasolio di ultima generazione. È accompagnata questa di incentivi appunto alla rottamazione dei vecchi modelli. Se ho ben capito, è su questo che è a questo che puntano anche i produttori, perché sappiamo che fino al 31 dicembre il decreto agosto prevede incentivi per le auto Euro 6 e prezzi fino a 40.000 euro con varie fasce, cioè in particolare sono 3.650 euro, di cui 1.750 di bonus statale, 2.000 euro di sconto del concessionario con rottamazione di un veicolo di età superiore a 10 anni, 2.000 euro invece senza rottamazione. Per la fascia più alta sono 3.500 euro con rottamazione, divise appunto in 1.500-2.000, e invece 1.750 euro senza rottamazione. Gli incentivi delle fasce più popolari di modelli sono già esauriti e non sono stati rifinanziati ad ora. E poi c'è un rafforzamento con l'ecobonus, ma 4.000 euro di incentivi in più, 2.000 euro statali, 2.000 euro di sconto del concessionario per le auto con emissioni da 0 a 60, cioè per le auto con emissioni tra 21 e 60 grammi a chilometro parliamo di 6.500 euro di bonus rottamando una vecchia auto. Vorrei capire da Michele Crisci, presidente dell'UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri. Buonasera intanto, Crisci.
Buonasera a lei.
Se l'emendamento del PD manovra potrebbe in qualche modo risolvere le vostre obiezioni. Voi dite attenzione, perché insomma, a parte il fatto che gli ecoincentivi e gli incentivi auto meno inquinanti dovrebbero rientrare anche nelle misure, io immagino, del recovery plan, però insomma, o comunque vanno nella direzione di maggiore sostenibilità. Qual è il vostro timore?
Ma il timore è sicuramente quello di non aver rinnovato gli incentivi sul 2021, cioè quelli che lei ha citato sono gli incentivi che sono stati in vigore sostanzialmente pochi mesi, perché i fondi sono andati esauriti praticamente subito. Mi riferisco al decreto agosto, che poi è stato convertito in legge nel corso del mese di settembre e poi di ottobre. Sono stati incentivi che hanno funzionato moltissimo, molto di più quelli delle fasce 61-110, per intenderci, cioè quelli dei motori più tradizionali, perché tra l'altro sono le fasce che, come diceva lei, intanto hanno fatto avvicinare consumatori che hanno, diciamo, una capacità di spesa un po' inferiore. Secondariamente sono quelli che hanno prodotto un eccezionale impatto ambientale. Tenga conto che c'è stata una richiesta di rottamazione di quasi 125.000 auto, un dato che non accadeva in Italia, credo, da qualche decennio. E questa rottamazione ha portato, secondo i calcoli, insomma, abbastanza precisi che facciamo noi, a quasi 155.000 tonnellate di CO2 risparmiate grazie all'acquisto di autoveicoli nuovi. Quindi c'è stato un impatto ambientale straordinario, un impatto di gettito fiscale per lo Stato straordinario, perché ovviamente perlomeno in agosto e settembre, e anche se vogliamo un pochino in ottobre, il mercato è rimasto un po' in equilibrio. E c'è stato, me lo lasci dire, anche quasi un richiamo, no, di personale della cassa integrazione, che è un altro problema gigante che ci troveremo a dover affrontare l'anno prossimo, sia a livello industriale di produzione auto, ma di componentistica anche, che a livello commerciale. Quindi quello che noi pensiamo, l'emendamento che lei citava è sicuramente positivo, proprio perché ricalca sostanzialmente il decreto agosto, con l'unica variante di prendere in considerazione adesso il cambio di omologazione. E lei sa che nel cambio di anno si passerà da un sistema di omologazione a uno più severo, ma a prescindere da questo, che è un fatto tecnico, ricalca sostanzialmente quello che è stato il decreto agosto. Se davvero questo emendamento fosse recepito dalla legge di bilancio, perlomeno fino a giugno, e ci fossero i fondi, sarebbe una grandissima boccata d'ossigeno per il mercato. Lei citava 500.000 di autoveicoli persi, quest'anno sono un disastro.
No, ma io dico, rispetto a incentivi che a me invece non piacciono perché non sono sostenibili dal punto di vista ambientale, questi hanno il vantaggio, per esempio, faccio un esempio, con l'eco bonus per le auto con emissioni comprese tra 0 e 20, quindi le elettriche sostanzialmente, il bonus governativo sale a 10.000 euro in caso di rottamazione e 6.000 euro senza rottamazione. Mi sembra un fiorfio di bonus per le emissioni comprese tra 21 e 60, quindi sono motori piccoli, mi corregga se sbaglio.
Non sono motori piccoli, sono le emissioni comprese tra 21 e 60, sono le motorizzazioni plug-in, così si chiamano, quelle che combinano il motore endotermico a quello elettrico. Sono motorizzazioni molto molto importanti, con vetture che possono avere dei costi molto importanti, tant'è che c'è un tetto di costo di 50.000 euro per avere incentivo.
Sì, esatto, su quella fascia e parliamo infatti di 6.500 euro di bonus rottamando una vecchia auto, oppure di 3.500 senza rottamare. E poi dicevo, raccontavo le altre fasce, 61-90, 3.750 euro di bonus statale. Qui invece parliamo di macchine non plug-in,
un po' più non plug-in, parliamo o di ibride full, oppure parliamo di piccoli diesel o piccoli benzina, che comunque hanno delle emissioni particolarmente basse, buone
diciamo. Per cui, sì, e lì appunto 1.750 euro di bonus statale e 2.000 euro di sconto del concessionario, fino a 40.000 euro, però se ricordo, no?
Esatto, il prezzo. Perché qui le necessità di prezzo sono più basse, perché comunque parliamo di listini più accessibili, diciamo. Ed è questa la fascia che ha creato vantaggio.
Con rottamazione del veicolo di età superiore a 10 anni e 2.000 euro invece senza rottamazione. E poi la fascia 91-110, così concludo le fasce, gli incentivi sono inferiori, 3.500 euro, cioè 1.500 di bonus statale, 2.000 euro di sconto del concessionario se si rottama un veicolo che ha almeno 10 anni, e 1.750 invece senza rottamazione. La fascia 91-110 grammi chilometro, a che auto corrisponde, così per mia curiosità?
Ma la fascia 91-110 sono piccoli diesel, piccoli benzina. Vuole sapere un modello?
No, senza fare pubblicità, insomma, era per capire.
Sì, sì, sono macchine del segmento C comunque. Del segmento C, macchine per la famiglia, sì, macchine del segmento C o piccoli SUV. Ecco. No, però diciamo che sono macchine molto, molto.
Io spero appunto che l'emendamento poi passi, non tanto perché vogliamo dare un aiuto improprio al settore, qualcuno mi sta scrivendo, ma perché in realtà questi incentivi permettono di rinnovare il parco macchine, esatto, e di avere anche emissioni a partire dalle elettriche, poi le ibride, poi comunque i diesel Euro 6 che sono, e la benzina Euro 6 che sono meno inquinanti, di ammodernare il parco auto, cioè c'è un vantaggio sia per la collettività che per i produttori e devo dire anche per l'acquirente.
Le do un dato, approfitto di 20 secondi solamente, le do un dato, l'incentivazione sull'elettrico e sull'ibrido plug-in, cioè la CO2 da 0 a 60 per intendersi, è assolutamente nobile, prestigiosa e il nostro auspicio è che questa cosa possa andare continuare negli anni, perché la transizione verso l'elettrico oggi e magari un domani verso nuove forme di propulsione come potrebbe essere l'idrogeno va assolutamente, come dire, facilitata. Il punto è che ad oggi queste fasce di mercato rappresentano dal 4 al 5 al 6%, quindi stiamo parlando di fasce di mercato molto molto piccole e parliamo di vendita su un parco circolante di 39 milioni di autoveicoli che è tutto fatto di vetture anziane. Pensi che ci sono decine di milioni di auto, forse 20 milioni di auto che sono ante Euro 4. Queste vetture vanno sostituite ed è molto difficile, mi creda, che una persona che guida un diesel Euro 3 salti su un benzina, su un elettrico, perché parliamo di un salto di prezzo che oggi
sì, no, ho capito,
è dice
lei, quindi per agevolare la sostituzione già sarebbe qualcosa che passasse a un Euro 6 con una motorizzazione e un modello simile a quello che è Bardona. Anche come prezzo.
Quindi,
dal punto di vista
ambientale sarebbe straordinario, così anche come dal punto di vista economico e occupazionale. Questo è il punto.
Allora, grazie.
Quindi il nostro auspicio
che l'emendamento passi, certo, perché vale auto elettriche, ibride, ma anche benzina e gasolio di ultima generazione. Grazie Michele Crisci, presidente dell'UNRAI, che è appunto l'Unione Nazionale dei Rappresentanti Autoveicoli Esteri. Allora, i dati di oggi, bollettino Covid di oggi, partiamo, insomma, dei positivi sono 20.700, ma i dati che noi chiamiamo clinici, diciamo. I guariti dimessi superano quota 800.000, 38.740 negli ultimi 24 ore. Le vittime sono scese, sempre alto il numero, a 684. Notizia positiva è che è scesa al 10% l'incidenza delle nuove persone risultate positive al Covid rispetto al numero di tamponi effettuati, e che sono stati 207.000, anche ieri era al 10.6%. Buoni anche i dati clinici sulle terapie intensive, 47 pazienti in meno rispetto a ieri, 3.660, e anche i ricoveri nei reparti ordinari sono 357 in meno rispetto a ieri, per un totale di 32.454. Quindi, al di là del numero delle vittime, che resta alto, altissimo, 684 vittime, i dati, diciamo così, clinici, non quelli che riguardano sono positivi, perché sappiamo che variano sulla base dei tamponi effettuati, e sono oggettivamente tutti in miglioramento. Speriamo che continuino così. Dove invece i dati sono non bruttissimi, ma a mio avviso un po' falsi, è sull'occupazione e disoccupazione. Perché lo dico? Perché lì è stato oggi diffuso i dati su ottobre. La disoccupazione è stabile al 9,8% rispetto a settembre. Cresce dello 0,3% rispetto a ottobre 2019. Cioè ci sono 43.000 disoccupati in più rispetto a ottobre del 2019. Che sarebbe, ci metterei la firma. Il problema è che sappiamo che c'è il blocco dei licenziamenti, e allora forse, mentre il tasso di disoccupazione giovanile torna a salire al 30%, è meglio guardare gli occupati. Ripeto, come ogni volta, i disoccupati fotografano chi c'è, cioè la disoccupazione fotografa chi non riesce a trovare un lavoro tra chi lo sta cercando. Gli occupati invece fotografano tutti quelli che stanno lavorando tra chi ha l'età per farlo. Dov'è la differenza? Se tu non stai cercando un lavoro, o perché sei un NEET, o perché sei disilluso, o perché ritieni più conveniente, viste le offerte che ricevi, non lavorare, in quel caso non rientri come disoccupato, però sei un non occupato. Tra l'altro è giusto ricordare che l'occupato per l'Istat, cioè il non disoccupato e l'occupato, non variano in base alle ore. Lo dicevamo prima, tu poi sei occupato anche se lavori 20 ore a settimana, mentre prima ne lavoravi 40, quindi o anche di più, mi auguro. Quindi il monte ore non viene preso in considerazione. Comunque gli occupati a ottobre rispetto a ottobre 2019 sono 470 83.000 in meno. E qui si vede l'effetto, là dove si può scaricare. Perché c'è il crollo del lavoro indipendente, di quello a termine, mentre gli occupati stabili sono aumentati più 61.000 anche grazie al blocco dei licenziamenti. E rispetto a febbraio, da quando è iniziata la crisi pandemica, abbiamo già perso, laddove, lo dico in maniera brutale ma per farmi capire, laddove si poteva perdere, già 420.000 occupati. C'era stato un aumento da agosto a ottobre di 115.000 occupati sul trimestre precedente, però vorrei capire, e lo chiedo a Francesco Seghezzi, direttore della fondazione ADAPT, che è il centro studi sul lavoro e occupazione fondato da Marco Biagi. Buonasera Seghezzi.
Buonasera.
Guardando i dati sugli occupati, perché dico che sono più veritieri? Perché lì purtroppo il lavoro indipendente e quello a termine non hanno conosciuto il blocco dei licenziamenti, cioè tutte le attività di collaborazione a progetto, di partite IVA, di lavori appunto a termine, lì si è già scaricata. Allora, lei che idea si è fatto guardando in meno 470.000 rispetto all'anno prima, laddove si poteva scaricare, rispetto a quello che potrebbe capitare quando verrà levato il blocco dei licenziamenti?
Allora, diciamo che se andiamo a sommare i numeri delle le tipologie di lavoro che lei ha detto, più o meno raggiungiamo quei 470.000, anzi li superiamo anche un po', perché in un anno abbiamo perso 381.000 occupati a termine e 150.000 lavoratori autonomi, guadagnando soltanto 61.000 lavoratori permanenti. Quindi più o meno, diciamo, il numero degli occupati appunto è andato a incidere su quelle fasce su cui si poteva incidere. Mm-hmm. Abbiamo già avuto modo di commentare insieme questo dato che ci portiamo avanti dall'inizio. Ma oltretutto questo dato è confermato in parte anche dal fatto che noi sull'anno abbiamo più di 250.000 inattivi in più. Quindi il dato sulla disoccupazione è un dato marginale, perché il problema è che in questo momento noi abbiamo tante persone che il lavoro l'hanno perso e che hanno smesso di cercare.
Di cercare, 250.000 attivi.
Eh sì, anche perché diciamo che iniziamo a percepire da questi dati, ancora in piccola parte, il peso della seconda ondata sui movimenti, diciamo così, all'interno del mercato del lavoro. Questi sono dati di ottobre, prima che ci fossero le restrizioni, le zone, i colori, eccetera, però...
Ci danno un'idea di quello che potrebbe scaricarsi, ahimè. Domanda, ora mentre sappiamo che sui lavori a termine, sui lavori occasionali, sui lavori appunto non a contratto indeterminato, sulle partite IVA, e lo ricordavamo, ci sono 450.000 occupati in meno e 250.000 tra l'altro sono gli inattivi in più, si è già scaricata, sappiamo che sui contratti a tempo indeterminato non si è scaricato praticamente nulla, perché c'è il blocco dei licenziamenti. Ora le chiedo, è ovvio che se questa fosse la fotografia, se domani dovessimo dire basta, è terminato il blocco dei licenziamenti, avremmo una proiezione analoga anche sul mondo probabilmente dei tempi determinati. Nel frattempo però noi ci auguriamo che da qua, quando verrà levato il blocco dei licenziamenti, marzo, adesso vediamo, non ho capito se poi il governo andrà su un'altra proroga, l'economia riprenda, cioè che, insomma, che questa frenata che si è avuta dopo il recupero parziale tra giugno, luglio e settembre, questa frenata poi non molli il colpo e ci possa essere un recupero dell'attività economica. Lei si attende che magari possa migliorare un po' la situazione da qui al momento in cui verranno levato il blocco dei licenziamenti?
Allora, diciamo che è la rincorsa che stiamo cercando di fare dall'inizio, cioè stiamo spostando sempre più in là questo momento di ritorno alla normalità, sperando che la situazione nel frattempo torni normale. Allora, di certo quello che è successo quest'estate, cioè di quella leggera ripresa che abbiamo visto, può farci ben sperare, anche se dobbiamo considerare la particolarità del periodo, cioè il periodo estivo è un periodo che porta con sé delle fluttuazioni. È chiaro che molto dipende dalla situazione epidemiologica come si evolve, perché un conto è, cioè il tema del blocco dei licenziamenti è importante, ma allo stesso modo anche tutta questa situazione logisticamente difficile blocca comunque le imprese, per cui va bene aspettare la fine del blocco di licenziamenti, ma se nel frattempo tutto resta così, con questo blocco logistico, con le regioni con i colori diversi, non si può uscire dal comune, si fa fatica a muoversi, e evidentemente tutto questo ha un impatto. Io non credo comunque, anche se la situazione si riprendesse, che tutto sarà indolore, perché nel frattempo sappiamo che tante imprese hanno cambiato un po' i loro assetti, almeno mentalmente, e stanno aspettando di tradurre questo cambiamento in realtà. Questo magari vuol dire che dopo un po' ci saranno anche delle nuove assunzioni, ma non possiamo pensare che questo eventuale turnover avvenga da un giorno con l'altro, e tale due cose, prima vengono i licenziamenti, poi le nuove assunzioni.
Sì, certo, purtroppo. Però è anche vero che in questo caso le dimensioni contano, cioè parlare di un sbloccare licenziamenti nel momento in cui le imprese sono ripartite, il mondo dei servizi è ripartito, e quindi avrai comunque un danno. Non voglio raccontare la favola dell'orso in diretta, però avrai comunque un danno, ma l'entità di questo danno non è una variabile da poco. Se il danno sarà sulla proiezione di quello che abbiamo visto o sarà inferiore, cambieranno anche le cose. Cambierà anche la capacità di riassorbire i disoccupati, perché in base alla mole che tu avrai. Seghezzi, grazie, e torneremo poi a commentare, come facciamo sempre con lei, i prossimi dati mensili. Questi avevano una loro importanza sul fronte anche per il bilancio nei primi 11 mesi dell'anno. Grazie al direttore della Fondazione Adapt. Mi segnalano alcuni ascoltatori che chi lavora nel mondo degli articoli da regalo non ha ancora ricevuto un centesimo. Io non so come mai non fossero nelle categorie Ateco previste dai ristori, dal DL Ristori 1, il 2 e anche il 3. Una buona notizia, anche se può sembrare tecnica, in realtà era una cosa molto delicata. Allora, l'autorità bancaria europea pochi istanti fa ha ripristinato la linea morbida sui crediti delle banche oggetto di moratoria. C'era il rischio, ne abbiamo parlato, che dal 1 gennaio l'EBA tornasse a valutare i crediti delle banche come pre-Covid, la dico male per farmi capire, mentre le banche hanno giustamente sospeso moltissime linee di credito, la famosa moratoria che vale oltre 300 miliardi, più ci sono tutti i prestiti. Allora, l'EBA ha deciso che fino al 31 marzo gli NPL, le sofferenze bancarie, comunque i crediti delle banche oggetto di moratoria, avranno una linea morbida, e già è qualcosa. Le linee guida erano scritte lo scorso 30 settembre, tutte le banche italiane ma anche europee avevano chiesto una riconferma, visto che era tornata e stava tornando la seconda ondata della pandemia. L'EBA almeno si è mossa così. Per fortuna andiamo sul GR24.
Questo non è il finestrino, è dove hai visto la prima volta l'amore della tua vita. Questa non è l'aria condizionata, è dove hai ripreso fiato dopo le partite di tuo figlio. E questo non è il sedile, è dove gli hai insegnato a guidare. Dopo 4 anni la tua BMW è ciò che hai vissuto insieme a lei. Scegli servizio di valore BMW. Per te un mese in più di sconti dal 30 al 40% sugli interventi di manutenzione fino al 31 dicembre 2020. E noi ti regaliamo il servizio Pick Up and Delivery. Così potrai avere il ritiro e la riconsegna della tua BMW direttamente a casa tua. Scopri di più su serviziodivalore.bmw.it. Ti bastano la targa e pochi minuti.
Italia Online, e ci guadagni online.
Prima non eri online, adesso hai Italia Online.
Sito, pubblicità online e presenza social. Compri ora e paghi in primavera. Vai su italiaonline.it.
Pronto?
Ciao!
Immergiti in una nuova dimensione d'ascolto con Galaxy Buds Live. Gli auricolari wireless dal design innovativo. Ascolta la musica, chiama e godi del suono cristallino con la cancellazione attiva dei rumori. Cambia il modo di ascoltare con Galaxy Buds Live. Scopri di più su samsung.com.
Da sempre le imprese più grandi sono frutto delle passioni più forti. Platinum, aziende protagonisti, racconta storie di vita e di ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum, aziende protagonisti, editoria per l'impresa. Questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con il Sole 24 Ore. Per riceverla in omaggio chiama l'800 980 333. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
Noi di Banca IFIS ti supportiamo per far crescere il tuo business. E per farlo bene, ti siamo sempre vicini. Banca IFIS, il valore di crescere insieme.
Focus Economia.
E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, molti mi stanno scrivendo sulla Gran Bretagna che parte con i vaccini prima di noi. Guardate, loro non sono nell'autorità farmaceutica e l'ente di certificazione europeo. Dopodiché, io non sono esperto, guarda, ci sono già tanti virologi in giro che fanno guerre tra virologi, bande di virologi, non mi metterò certo io. Boh, io a sto punto, così, con una saggezza contadina e non medica, dico, aspettato fino adesso, aspettiamo anche qualche settimana in più con le procedure pur accelerate dell'EMA. La Gran Bretagna vuole accelerare, andare avanti, è più un azzardo, per carità. Io già ci metterei la firma se iniziassimo a distribuire i vaccini da metà gennaio, come ho visto. Penso che 2 settimane, se servono maggiori controlli, ma ben vengano. È da febbraio, fine febbraio, che ce la meniamo con sto virus cinese. Allora, la borsa oggi, andiamo rapidi con Flavia Carletti, perché poi vorrei andare sulla piramide illustrata da Conte nella gestione del recovery fund, e quindi sul recovery plan italiano. Ora, la borsa oggi, devo dire, è negativa di uno 0,60% a Milano, come Francoforte, invariata a Parigi, l'America meno 0,10, Londra più 1,20. Al di là dei titoli legati un po' al petrolio, Saipem più 2,60, Eni più 1, Italgas più 0,80, poi va bene anche Moncler più 1,5, Amplifon più 1%. C'è una debolezza generale sul settore bancario, ma non solo. Allora, al di là delle banche, Atlantia meno 2,70 come Pirelli, e ST Microelectronics meno 2,60, il 2% lo perde Inuit. Nel mondo bancario invece, fermo restando che oggi Unicredit ha recuperato qualcosa, ma il calo di ieri era stato molto forte, più 0,40%, Intesa San Paolo è quella tra le principali che perde meno 0,30, e poi c'è Banca Generali che però fa un'altra cosa, meno 3,21%, e Banca Mediolanum meno 2,60, e poi Banco BPM meno 2,50%. In generale si continua molto a ragionare sulle prossime mosse dopo Crédit Agricole su Creval, dopo che Mustier ha detto me vado ad aprile e quindi apre nuovi scenari di forse di integrazione in Italia, ipotesi su cui lo stesso Mustier è sempre stato molto scettico, per non dire ostile. E ho visto però oggi anche indiscrezioni su un raffreddamento dell'ipotesi Bipper con Banca Popolare Emilia Romagna con Banca Popolare di Milano. Flavia Carletti, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, è questo, cioè, un po' lo spunto, al di là dell'ipotesi vaccino di cui abbiamo parlato, che hanno portato le borse record pre-Covid Milano, a record storico Dow Jones la settimana scorsa. Oggi a Milano è soprattutto il riassetto bancario ancora?
Beh sì, oggi appunto hanno tenuto banco, scusate il gioco di parole, proprio banco BPM e Bipper, sono state all'interno del settore bancario, che comunque è stato sotto i riflettori, sono state le due banche a un certo punto più vendute, erano scese in fondo al FTSE MIB, poi hanno recuperato leggermente sul finale, beneficiando un po' del recupero generale sia del settore bancario europeo che del FTSE MIB, e quindi diciamo un po' hanno ridotto, però c'è stato un momento in cui erano i due titoli peggiori del FTSE MIB, perché è stata, secondo alcuni operatori, una reazione alle parole di Vandelli. Alessandro Vandelli è l'amministratore delegato di Bipper, che oggi ha parlato e ha detto siamo contenti in qualche modo che arrivino parole da parte dell'azionista, il riferimento era alle parole di Cimbri, che è il numero uno di Unipol, che è azionista di Bipper, che ha aperto a una possibile fusione tra Bipper e Banco BPM, però Vandelli ha detto che in questo momento Bipper è impegnata a consolidare le filiali che ha comprato dalla fusione, diciamo, che sono state messe in vendita per la fusione tra Intesa San Paolo e UBI, sono concentrati su quello e il loro prossimo piano sarà stand alone, quindi in qualche modo ha un po' frenato sulla possibilità che questa, che una nuova aggregazione che veda protagoniste Biper e BPM e Banco BPM sia all'orizzonte. E quindi, diciamo, il mercato ha avuto una reazione molto negativa a queste parole, perché in un momento in cui si guarda appunto alle prossime aggregazioni bancarie, c'è stata oggi alla Camera una bocciatura degli emendamenti del Movimento 5 Stelle che prevedevano di mettere un freno agli aiuti fiscali in caso di fusioni tra le banche, diciamo, quella che è stata messa un po' come l'emendamento Unicredit MPS, che però potrebbe comunque andare a beneficio di tutte quelle che si aggregano. Insomma, queste parole hanno un po' spento l'entusiasmo e hanno fatto scattare le vendite su questi due titoli, e anche di conseguenza a Unipol, che ha perso anche lei il 3%, un po' di conseguenza alle parole di Vandelli, perché appunto, come abbiamo detto, Unipol è azionista di Biper.
E questo è appunto il tema della giornata. Do anche i migliori e peggiori in assoluto. Full Six, se la riesco a prendere, eccola qua, 19,60. City for Gate più 14,90. Constant Group più 12,5. Sabaf più 11%. I peggiori: Maps meno 7%. Edes meno 5,30. D'Amico meno 5%. La Roma Calcio meno 4,40. Grazie anche a Flavia Carletti, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi torniamo su temi che non abbandoniamo, in attesa di avere il DPCM domani, se abbiamo ben capito, e poi di concentrarci non più sul, col massimo rispetto per gli operatori, non più sulle seggiovie, sugli ski lift, sulle sciate, ma intanto sul rientro in classe dei ragazzi ancora tagliati fuori, quindi seconde e terze medie nelle aree rosse e in alcune aree arancioni, e tutti i ragazzi delle scuole superiori nelle aree rosse e arancioni e anche gialle, se non ricordo male, e che mi sembra un atto proprio di civiltà. Io aggiungerei anche, non ho ancora capito, visto che perché si discuta così tanto della sciata, per carità, conosco benissimo l'economia, ma non è solo quell'economia che è stata messa in ginocchio. Per esempio, non ho visto nessun ragionamento sui musei, che magari potrebbero servire alle persone che in questo momento non possono fare molto altro. Cioè, va bene i centri commerciali, anche lì, per carità, capisco l'esigenza. Non ho capito perché i musei di questo paese, ministro Franceschini, lei che ha un potere anche grosso dentro il governo, i musei da sempre lavorano con le prenotazioni, gli scaglionamenti di orario, anche prima del Covid, in alcuni musei più richiesti uno poteva entrare in Italia come all'estero prenotandosi a un certo orario, visto che c'è un massimo di 5 persone per sala. Non capisco quale sia il problema nel dire bene, viene a visitare il museo alle 14:30 di mercoledì o di sabato. Tra l'altro ho visto proposte dei direttori dei musei che dicevano: utilizzate i nostri spazi per le scuole, per fare didattica, visto che abbiamo gli spazi. C'è un po' di fantasia, lo dico ai presidi, ai sindaci, ai presidenti di regione. Qualcuno è già preoccupato della classifica di venerdì sui vaccini influenzali, ma avete pazienza, vi arriveremo. Ma tornando ai musei, non capisco perché non si possa tentare un'apertura. Ho capito che tu dici, ma non gira l'economia. Oddio, gira un po' di economia anche lì, ma soprattutto hai strutture che comunque hanno un costo, perché i costi di elettricità, di guardiania, delle opere, ce le hai comunque, sono costi fissi. Non è che siccome il museo non ci vanno, non ha visitatori, basta chiudere, non spendi niente. E soprattutto mi sembra che la scaglionatura con ingressi appunto scaglionati sia possibile, sarebbe anche un modo per rendere un po' meno pesante per le famiglie, per gli anziani, per chi, insomma, portare anche i ragazzi al museo. Va benissimo andare nel centro commerciale, però forse oltre al centro commerciale ci potrebbe essere anche l'occasione per riscoprire musei che non si conoscevano. Anche lì è caduto il silenzio più totale sui musei. Ripeto, capisco lo stadio, le uscite, le entrate, anche i cinema, le uscite, le entrate, i teatri, ma i musei da sempre c'è la scaglionamento e l'orario di ingresso e la prenotazione, basta renderli obbligatori in questo modo così. Boh, potrebbe essere un tentativo. No, il silenzio. Abbiamo fatto una settimana a parlare solo se si potrà sciare o non sciare in montagna. Qualcuno mi scrive che ci sono già molti lombardi e piemontesi che sono andati a St. Moritz. Guarda, non ho nessuna informazione su questo. Mi è giunta voce, sì, che vi fosse più di qualche italiano nel discorso di fine settimana. Non ho ancora capito come hanno fatto, visto che la Lombardia e Piemonte erano rosse e non, obiettivamente non ti potevi muovere neanche dal tuo comune, però almeno mi auguro che vi siano dei forti controlli al rientro, già adesso, perché se tu torni da ma non è perché St. Moritz, non facciamo un discorso di anche i ricchi piangono, potrebbe essere anche qualunque località della Svizzera, che sia Silvaplana, Sismaria, St. Moritz, me ne frega nulla. Però se sei andato all'estero per sciare, cerchiamo di farti un controllo quando torni, cerchiamo di capire perché eri lì, quali le giustificazioni di lavoro, emergenza, salute, e poi a tutti quelli che andranno anche la quarantena rientro. Non è vendetta, è semplicemente che siccome la Svizzera si sta facendo i casi suoi, almeno evitiamo di dare un vantaggio improprio alla Svizzera, e chi vuole andare a sciare in Svizzera, ho capito che c'è chi ha la casa lì, e che cosa dobbiamo farci? Prenderci cura di tutti quelli che hanno comprato casa in Engadina? Abbiamo altri problemi in sto paese, in sto momento, mi sembra. E quindi, almeno chi è andato lì, ti sei fatto la settimana, due settimane, non ho capito come tu abbia fatto andare in Svizzera, almeno quando torni ti fai la quarantena. Così siamo tutti tranquilli. Manca solo che poi tu abbia lasciato i soldi in Svizzera e venga qua a farti curare. Ho rotto le palle con questo, mi scrive un ascoltatore. Bene, infatti cambiamo tema. Allora, se io dico 300, i più giovani pensano ai 300, agli Spartani delle Termopili e quindi a Leonida. Io, se devo anche pensare ai 300, mi viene in mente, non è ben augurante, non voglio tirarla a nessuno, mi vengono in mente i 300 della Spigolatrice di Sapri, no? Erano 300 giovani e morti, non si ricordo bene com'era la poesia. Ecco, non voglio dare questa impressione, erano 300 giovani forti e sono morti. Me ne andavo al mattino a spigolare quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava bandiera tricolore. All'isola di Ponza si è fermata, è stata un poco e poi è ritornata. Allora, scesero con l'arme e noi non fecer guerra, scesero con l'arme e noi non fecer guerra, ma si inchinarono per baciare la terra. Non sono ancora ubriaco. Pietro Garibaldi, professore ordinario di economia politica all'Università di Torino, buonasera.
Buonasera a voi.
Ora, io spero che non facciano sicuramente la fine dei 300 giovani e forti, ci mancherebbe. Però qui cerchiamo di capire, lei ha scritto oggi un articolo, a mio avviso, molto importante su questo, su questa struttura piramidale. Allora, da un lato c'è la Francia, che ha allungato il nome al Ministero dell'Economia e Finanze e l'ha chiamato con Ministero dell'Economia e Finanze e Recovery, ok? E quindi quello va tutto a Bruno Le Maire. Poi c'è l'Italia, che ha un lato, una storia bizantina nel suo passato, diciamo levantina e bizantina, anche in Puglia, ma non solo, ma non sto facendo nessun riferimento. Però dopo aver chiesto per settimane di capire non solo come, quali saranno gli obiettivi, ma come vi sarà una cabina di regia, il Premier Conte ha annunciato una struttura piramide fatta dal Presidente del Consiglio in testa, al vertice, sotto i due ministri Gualtieri e Patuanelli, quindi economia e finanze e sviluppo economico, sotto ancora i sei manager per le sei aree individuate, sei super manager, digitalizzazione e innovazione un'area, infrastrutture nel segno della sostenibilità una seconda area, transizione ecologica terza area, istruzione e ricerca quarta area, salute quinta area, inclusione sociale territoriale sesta area, e sotto questi sei manager altri 300 esperti. Manager, non ho capito bene, esperti, che gli andranno ad aiutare. Che cos'è che non la convince Garibaldi nel... Certo che ho evocato con lei, che si chiama Garibaldi, la Spigolatrice di Sapri, esatto. Oggi sto facendo una puntata risorgimentale, non me ne ero neanche accorto. Vabbè, dai. Che cos'è che non le piace di questa struttura piramide?
Ma questo, sì. Sono due problemi. Uno, che i ministeri esistenti hanno delle competenze quasi... La delega del Consiglio dei Ministri nel momento in cui si è insediato il governo, e quindi hanno competenza sulle aree del recovery plan. E poi stiamo disegnando per esempio un nuovo ministero. Abbiamo bisogno di un ulteriore nuovo ministero. È vero che non siamo in grado di spendere, questo è il problema dell'Italia. Non riuscire a spendere, di vogliono riuscire a portare a termine i progetti che ancora non conosciamo, c'è anche quel problema. Però dovrebbero, secondo me, darsi da fare a cercare in tutti i modi di far sì che all'interno dei ministeri esistenti, ad esempio francese che ha dato a un ministero che ovviamente funziona, la capacità di gestire un programma così importante, di fare in modo che i ministeri funzionino. Altrimenti io temo tantissimo che questo ministero, questi 300 super tecnici, finiscano, sia un conflitto di competenza con i ministeri esistenti. Quindi aumentiamo la capacità decisionale, aumentiamo la confusione e rischiamo di riuscire a spendere ancora meno di quanto volevamo.
Cioè, che è la preoccupazione avanzata anche da vari esponenti. Io citavo Calenda, ma abbiamo avuto ospite anche Dino Peso. Adesso non è un problema di schieramento politico, è di preoccupazione operativa vera. E aggiungo io il termine inglese, vuol dire si dice accountability, cioè chi risponde di che cosa, che è quello che non abbiamo visto nel balletto tra commissario Arcuri e regioni quando dovevano arrivare le mascherine, che continuiamo a vedere. Lo dico alle regioni, stiano tranquille, mancano due giorni a venerdì, nella dinamica dei vaccini lo abbiamo visto anche, insomma. E non vorrei vedere lo stesso problema che poi non era compito suo. Allora, ovvio che o tu, se ho ben capito Garibaldi, con questa piramide vai sopra tutti i ministeri, e cioè i ministeri non toccano quasi palla, perché
vuol dire che li esautori completamente.
Cioè, fanno solo la gestione ordinaria, ma non toccano palla del recovery, però deve essere scritto nero su bianco, se no io vedo già un pericolo, e cioè il manager, il super manager dell'area, non so, trasporti sostenibili, infrastrutture sostenibili, va a scontrarsi con il ministro De Micheli perché manca la firma, il timbro, via libera del Ministero dei Trasporti perché non è stato cambiato il regolamento. È questo che lei teme anche?
Questo è il fatto che sembra che lo tema lo stesso governo, perché la prima cosa che ha fatto dopo aver lungirato, hanno detto che no, ma in realtà poi i progetti non saranno approvati dal lungirato, ma saranno approvati dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, dove ci sono tutti gli altri ministri esclusi dal triunvirato. Quindi dopo pochi giorni già sostanzialmente litigavano per il triunvirato. E i ministeri hanno competenza quasi costituzionale sulle loro materie, cioè è difficile, ci vorrebbe una legge che in qualche modo gli toglie completamente il potere di spesa su queste cose. E in più un nuovo ministero non abbiamo bisogno, di un nuovo super ministero, o meglio cercare di far funzionare quelli che abbiamo. Penso che la prima riforma che tutti sogniamo con il Next Generation EU Fund, o Recovery come lo chiamiamo noi, sia di far funzionare la pubblica amministrazione. Questa è la vera riforma. Se per fare la riforma dobbiamo fare un nuovo ministero, mi fa un po' paura.
Sì, anche a me, e poi non capisco perché non scegliere la via più facile, e cioè quella del Ministero Economia e Finanze, o addirittura tutto in capo alla Presidenza del Consiglio, però lì ho capito che c'erano delle tensioni. Io non vorrei che si arrivasse a un patto, diciamo, a un compromesso al ribasso di carattere politico. Da un lato non si può offuscare, diciamo, il Premier, dall'altro però accontenti anche i partiti di governo. E spero, Garibaldi, per concludere, che poi non vi sia la solita storia dei decreti attuativi, cioè che poi noi annunciamo una cosa che si blocca o al CIPE o per i decreti attuativi.
Cioè, quello è un altro dei, e quando si legifera in realtà per trovare un accordo spesso manca, ma poi quello lo decidiamo con un decreto attuativo, e poi questa somma di decreti attuativi diventa un'inapplicabilità delle stesse decisioni che lo Stato prende. Questo è uno dei nostri mali.
Noi continueremo a battere su questo, perché poi vedremo la struttura definitiva. Il tempo inizia a essere interessante adesso. Per favore, fate il DPCM, così sappiamo fino al 7 gennaio cosa facciamo, dove andiamo, chi siamo, un fiorino. E però adesso concentratevi sul recovery. L'appello a riaprire i musei non ho detto solo per gli anziani, ho detto per le famiglie, per i ragazzi che magari riuscirebbe ad avere un'esposizione culturale un po' più alta della didattica a distanza, ho detto anche per gli anziani che in questo momento hanno qualunque altra struttura ricreativa, dai cinema ai teatri, chiusa, e magari soffrono di solitudine sicuramente più di altre fasce d'età. Potrebbe essere anche un'idea, almeno quel giorno poi gli anziani hanno anche per fortuna agevolazioni sui biglietti, quindi non avrebbe neanche un impatto economico sulla categoria degli anziani e dei pensionati, avrebbe la possibilità di andare in un museo. Ministro Franceschini, l'appello lo ripeteremo, un po' come abbiamo fatto con il ministro all'istruzione, e lo ripeteremo ogni giorno. cioè, voglio solo capire tecnicamente perché il museo non riesce ad aprire. Magari cerchiamo anche Franceschini domani, vediamo se ci risponde a questo. Se non è impegnato, noi ci risentiamo domani intanto dalle 17 in poi.